Ascoltatori di Radio Popolare, buonasera e buonanotte da Marco Piccardi. Il programma è Di Palo in Frasca, ascolti musicali insoliti e trasversali. E apriamo questa nona puntata della serie autunnale 2025 del programma con un brano del musicista jazz, clarinettista e sassofonista francese Louis Clavy, che si può ascoltare in una di queste serate al Festival Jazz Me, cercate nel programma. Qui lo prendiamo in un album, Les Violences de Rameau, che è del 1996, pubblicato dalla ECM, con alcuni dei suoi partner più abituali, Dominique Pifarelli al violino, Bruno Chevillon al contrabbasso e altri partner, Yves Robert al trombone. Il brano che ascoltiamo è Charms, quindi Louis Clavy. Thank you. è cambiato brano, ma lo presento tra poco. È il Willenbrouwer Collective dall'album In Holland 1981, brano Opsa Opsa. Dopo questo assolo di tromba partirà la coda finale di questo brano Opsa Opsa del Willenbrouwer Collective con innumerevoli citazioni di motivi popolari che riconoscerete, credo, spero. Ah! E questo era il Willenbrouwer Collective con Hopsa Hopsa, ed ora è arrivato il momento dell'ospite di questa puntata di Di Palo in Frasca. L'ospite di questa settimana di Di Palo in Frasca è Enzo Gentile, che per gli ascoltatori di Radio Popolare non è sicuramente un nome poco conosciuto, anzi sei di casa.
Sono molto di casa, sono di casa da quasi 50 anni.
Critico musicale, curatore anche di rassegne musicali, insomma autore di tanti libri molto interessanti. Non sto a fare una presentazione accurata. Enzo, come tanti altri ospiti musicisti o meno, è venuto Riccardo Russino a rappresentare la categoria dei critici musicali e non solo lui, ci ha portato 4 brani musicali. Sono pochi, però proprio per questo che in qualche modo, o a livello personale o professionale, in qualche modo rappresentano le sue passioni e i suoi interessi più specifici, insomma.
Fin dalle origini, perché andiamo molto in là nel tempo, la metà degli anni 60, quando io comincio a comprare i dischi e ascoltare la radio. All'epoca c'erano solo pochissime trasmissioni, ma insomma lì...
E stiamo parlando?
Metà anni 60, di... il jukebox. Parliamo di Equipe 84, che è uno dei 45 giri che mi si è fermato
io
nella
mente
memoria.
Te.
Ho in mente te. È un brano che Maurizio Vandelli cantava meravigliosamente, che poi ha conservato anche nella sua carriera solista.
Che tra l'altro, come tanti altri pezzi di quel periodo, in realtà è una traduzione in italiano di Mogol,
certo,
che era molto prima di Battisti già era molto produttivo.
In auge.
Sì. Mi pare di una certa, di un duo Ian e Silvia.
Sì. È un brano che poi fanno in molti, ma credo che per una volta la versione italiana forse possa superare anche l'originale.
Sì, l'originale era una ballata folk,
sì,
ma non...
un po' sciapa.
Bravi quelli che ci hanno colto, sì. E la versione dell'Equipe 84, che adesso ascoltiamo subito, direi che la vitalizza moltissimo.
E possiamo dire anche che il testo di Mogol, con quell'incipit, perché è un bellissimo slogan, ho in mente te, è davvero fortunato.
Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te, ma ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte. Ed ho in mente te, ed ho in mente te. Ed ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Yeah.
Allora, l'Equipe 84, Io ho in mente te. Questa è una canzone che da giovane, da ragazzo, insomma, ti ha...
Sì, proprio da adolescente nella prima fase di avvicinamento alla musica. È un brano molto frivolo, molto estivo, ma a quell'epoca io frequentavo l'Adriatico, insomma, la zona della Romagna con il mare e soprattutto una stagione lunghissima perché si stava al mare anche 2 mesi dopo la scuola. E ricordo che c'erano questi apparecchi, appunto i jukebox, dei mostri contenenti molta musica che giocando, stando con gli amici, passando il tempo, sfornavano continuamente canzoni. E questa è quella che forse mi ha più colpito, anche per il titolo, che è bellissimo.
Poi tu
ovviamente
hai scritto proprio un libro su quel mondo, sì, il Cantagiro, il Festival, sì, Bar, esatto, eccetera. Ricordiamone, sì, il titolo, perché...
Onda su Onda, è un libro che è uscito per ricordare proprio i tormentoni estivi da quando iniziano, è il 1960, fino ai giorni nostri. E questo è proprio un classicone, era il 1966, questo brano va al Cantagiro e l'Equipe 84 in quei 2 o 3 anni spopolava. Loro insieme ai Rocks, ai Giganti, i Corvi, i primi Nomadi, insomma erano
i Dick Dick,
assolutamente, i Camaleonti, le prime band che tra la musica leggera come i Nuovi Angeli e il beat o il primo rock come ad esempio l'Equipe 84 hanno insegnato alla mia generazione che esisteva una canzone, una musica diversa da quella del Festival di Sanremo. Ed è proprio un mondo che si separa, perché io e tanti miei coetanei cominciamo a frequentare questa musica. Qualcuno la suona, qualcuno poi ne parlerà nelle radio, ne scriverà nei giornali, ma è proprio il momento in cui si scopre una dimensione diversa per la musica italiana. Poi avvicineremo ovviamente anche quella internazionale, ma questo momento, la Hit Parade di Lelio Luttazzi, poi Bandiera Gialla di Renzo Arbore, cominciavano a inviare nel mondo questa musica.
Poi è arrivato il momento del rock, quello vero, internazionale, certo, come dicevi. Certo. Beatles o Rolling Stone?
All'epoca era Rolling Stones, ma appena ho avuto un pochino la cognizione di causa maggiore sono diventato beatlesiano e sono rimasto fermamente beatlesiano e soprattutto lennoniano, ma insomma qualsiasi pagina dei Beatles ancora oggi credo che sia fondamentale.
E poi Jimi Hendrix.
Che peraltro esce 1 o 2 anni dopo questa Ho in mente te, il primo album di Jimi Hendrix del 67. E io naturalmente ero troppo piccolo, ho 12 anni per cominciare a avvicinarlo seriamente, però non so per quale motivo, forse sempre per i jukebox, per qualche strana coincidenza, io comincio a comprare i 45 giri con la paghetta settimanale e io ho ritrovato il 45 giri di Jimi Hendrix che adesso ascoltiamo. Io ho a casa l'edizione originale che all'epoca si vendeva sulle bancarelle delle fiere.
Noi ascoltiamo una versione da Electric Lady nel 1968 perché probabilmente il suono, sì, certo, del 45, certo, giri sarebbe, nonostante il fascino dell'epoca, un pochino...
Un po' frusciante, sì,
ecco,
sì.
Tra l'altro, appunto, in Electric Ladyland ci sono 2 versioni, una, certo, molto più lunga, e questa che ascoltiamo, la Slide Return, ce la concediamo per intero, sì, sì, che sono 5 minuti, poco più.
Sul 45 giri c'era una versione ancora diversa, perché di 3 minuti doveva andare anche quella dei jukebox, quindi era stata un po' liofilizzata, ma questa è straordinaria, questa che adesso hai scelto.
Qui c'è ancora il gruppo Experience originale con Min Mitchell e Noel Redding, però in questo album ci sono ospiti,
molti ospiti:
Jack Cassidy, il bassista dei Jefferson Airplane, Stevie Winwood dalle tastiere, sì, non li nominiamo tutti. Ascoltiamocelo intanto. Bang, 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 bang
te.
Allora, questo era Voodoo Child, sì, Slight sì. Return, sì, sì. Da Electric Ladyland di Jimi Hendrix. Tra l'altro esiste una bella versione di Angelique Kidjo, cantante africana, che abbiamo ospitato, così cito almeno questa certo. esperienza comune di lavoro certo. sul festival Suoni e Visioni, che in tanti ancora oggi rimpiangono, molto, ma insomma è stato una stagione interessante. Ma adesso c'è un nome importante, cioè sì. non che gli altri non lo siano.
Saltiamo di palo in frasca.
Saltiamo di palo in frasca, ed è una figura veramente di canzone d'autore, ma molto particolare.
Sì, dovendo scegliere solo quattro brani, un cantautore proprio mi sembrava necessario, fondamentale. Dylan era forse scontato, Neil Young, che è nel mio cuore, comunque me lo porto appresso sempre, e Leonard Cohen chiude questa trinità alla perfezione. Leonard Cohen, il quale forse poteva ambire, come è stato per Dylan, al Nobel per la letteratura, se n'è andato troppo presto, ma come Bob Dylan ha scritto canzoni meravigliose, testi per la carta, nel senso di racconti, poesie, ha dipinto e disegnato, insomma è una storia anche personale fantastica quella di Leonard Cohen, che io ho avuto la fortuna di conoscere, di intervistare, oltre che di vedere spesso e volentieri in concerto, anche in età tarda, quando era ormai agli ultimi anni di carriera, ed è stato sempre una rivelazione, perché avere questo signore anche attempato, così carico di stile, di eleganza, di gentilezza, che poi riponeva nelle canzoni con dei testi anche questi assai profondi, ecco, è stata una delle esperienze di vita come giornalista più formative. Ho anche un suo libro con dedica, quindi insomma nel cuore,
scritto da lui,
sì sì, negli anni 60 lui ha scritto libri che vennero tradotti anche in italiano, poi dopo ovviamente la sua dipartita sono stati anche
ma
recuperati.
Non saggi, libri di...
Sì, un romanzo. Non sono un collezionista di firme, però su alcuni personaggi mi fa molto piacere. E questa è un'altra canzone con un titolo di quelli che ti abbracciano, perché si chiama I'm Your Man, ed è un Leonard Cohen molto descrittivo, molto avvolgente. La sua voce poi negli anni, perché la ripresa anche dal vivo negli anni 2000, si rende più carica di pathos, con una storia che evidentemente si deposita nei decenni. Ha cominciato a scrivere già negli anni 50, il primo disco è del 67, però da lì in poi...
Qui siamo già negli anni 80, mi pare.
Sì, assolutamente. Aveva cominciato a conoscere anche un po' di popolarità sul mercato, e questa è una di quelle canzoni che ci accompagnano da molto
sì,
tempo.
Sì, ha qualcosa di romantico, ma è anche bella tosta, sì, cioè sì, non, sì. Non è mielosa.
Assolutamente.
Ecco. Come probabilmente lui non era in generale, insomma.
Infatti, infatti.
You want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. A sleeper moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me
while across the sand. I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
Ecco, sta sfumando questo brano I'm Your Man di Leonard Cohen.
È una cosa che mi tocca proprio nel profondo, perché poi stavo riguardando il testo e sentire cantare da questa voce versi come se tu vuoi un altro tipo di amore io potrò indossare una maschera per te, se tu vuoi un partner prendimi la mano, se tu vuoi un pugile io salirò sul ring per te. Beh, insomma, detta da Leonard Cohen, penso che chiunque si sarebbe sciolto, anche un maschio alfa, quale forse sono. Però insomma, sì, risentire queste canzoni che conosco a memoria, grazie a questo invito, mi danno molta, molta gioia. Proprio una grande luce nel cuore sentire queste cose.
Allora, veniamo adesso a qualcosa di molto recente che ha fatto Enzo Gentile. Ha pubblicato un libro su Ludovico Einaudi. Sì. Premetto che in quella storia di Suoni e Visioni abbiamo anche insieme condiviso almeno un paio di progetti che l'hanno visto sul palco. Uno con Tumani di Abate. Certo. Adesso tu ci dirai qualcosa nel merito di Einaudi e l'Africa, e anche ancora prima a scrivere ed eseguire musiche per dei film muti di Edgar Allan Poe, dedicati a romanzi di Edgar Allan Poe.
E in quel caso era un Ludovico Einaudi giovane, ma soprattutto ancora pochissimo noto, che veniva presentato al pubblico milanese come un talento emergente. Siamo negli anni 90. Poi il suo successo
allievo di Luciano Berio, di Azio Corghi,
esattamente, e poi con molta esperienza anche nel balletto, nel teatro, opere insomma, che però non avevano ancora incontrato il favore del pubblico,
anche se il suo successo poi arrivò con Le Onde, che era un disco di solo piano.
Sì. Un successo che si sviluppa col tempo, perché al momento esce in poche copie, questo me lo racconta il discografico in questo libro che tu hai cortesemente citato, che è uscito proprio in autunno.
Ludovico Einaudi, la musica, le origini e l'enigma, poi sì. Ci spieghi la terza parte del
sicuramente
sottotitolo.
Esce perché Ludovico a novembre compie 70 anni e quindi si crea anche un'ipotesi di bilancio.
Benvenuto, devo dire. Ma forse riguarda anche te.
Sì, sì, siamo coetanei, siamo tutti del 55. L'enigma perché nell'ambiente dove Ludovico ovviamente vive in Italia ma anche sul piano internazionale, a me è capitato spesso di trovare persone che mi chiedessero ma perché Ludovico Einaudi ha così tanto successo? Cosa che non ti chiederebbero dei Beatles o di Miles Davis.
Sì, perché non è pop o musica leggera.
Sfugge alle categorie, ma i numeri che ha sviluppato sono straordinari. Allora ho pensato in parte di rispondere io con questo libro, ma con il contributo di un po' di ospiti, sei presente anche tu tra gli ospiti e le testimonianze, coloro che lo hanno incontrato, ci hanno lavorato insieme, hanno visto una convergenza nella storia della musica a Milano o comunque del nostro ambiente discografico, e spiegare perché. È una musica a tratti molto semplice, che però,
quella di oggi,
sì,
intendi.
Sì, sì, che però ha un tocco originale che sicuramente altri pianisti sullo stesso tipo di lunghezza d'onda probabilmente non riescono a fare.
Poi lui è cresciuto come pianista, perché non sempre, a volte ha composto ma delegato
affidato ad altri. Adesso invece in piano solo, più spesso con un ensemble, gira, e tra l'altro come tutti gli anni da fine novembre per dicembre fino a poco prima di Natale il Teatro Dal Verme diventa casa sua, perché sono 21 concerti, credo.
Tutti prenotati, tutti esauriti.
Esauriti, sì, a prezzi anche pesanti, diciamo così, eppure il pubblico italiano e molti sono anche gli stranieri vanno ad ascoltarlo. Quindi è un fenomeno, assolutamente, che piaccia o no, comunque una credenziale come musicista solo strumentale, perché non c'è mai voci e testi nelle sue composizioni, che anche all'estero miete successi, sono molto convinti sulla sua musica. E quindi, non essendoci mai stato nulla, né saggi, né libri, né biografie...
Sì, questo è un agile saggio critico, esatto, con tante testimonianze, come dicevi tu. Non è un libro agiografico di quelli patinati, con tante foto, eccetera. Però critico non vuol dire che ne parli male, ovviamente. Anzi, tu manifesti più volte grande passione, se non per tutto il suo arco musicale, su alcuni periodi, che ci riporta all'Africa. Siamo a cavallo tra la fine del Novecento e l'inizio del 2000, no?
Sì, abbiamo fatto due viaggi con Ludovico e altri amici, un gruppetto di 10 persone che per 2 anni è stato in Africa, nel Mali esattamente, perché il Mali, credo, almeno a mio avviso, è il paese con la tradizione, ma capace di arrivare ai giorni nostri, più sensazionale che esiste in quel continente. Poi certamente
una fucina anche di musicisti, Ali Farka Touré.
Esatto, siamo andati a casa sua a trovarlo in un villaggio sperduto. E lì abbiamo incontrato Toumani Diabaté, che tu prima citavi, e altri musicisti con i quali poi Ludovico stringerà un sodalizio. Al ritorno di quei due viaggi, che sono stati appunto all'inizio degli anni 2000, torna e pubblica un album che si chiama I Giorni, dove ci sono alcuni sentori di quell'esperienza, quindi sonorità, ospiti. E c'è il primo brano che apre l'album I Giorni, che si chiama appunto Melodia Africana. È un po' la sua visione, il suo punto di vista su quello che è stato un viaggio a contatto con una civiltà assolutamente lontanissima da noi, che però abbiamo molto amato.
Ascoltiamolo e poi ci saranno altri commenti e una segnalazione. Allora, questa era Canzone Africana dall'album I Giorni di Ludovico Einaudi 2001. Ce ne sono in realtà... No, Melodia Africana.
Melodia.
Ecco. C'è anche una canzone africana che chiude l'album. Del libro di Enzo Gentile sentiremo presto parlare, perché qui all'Auditorium di Radio Popolare...
Facciamo una serata il 4 di dicembre in auditorium. insieme a Pierluigi Pardo, che sarà un po' il conduttore della serata, vorremmo discutere, confrontarci e fare una riflessione in generale un po' ad ampio raggio sul pianoforte, che da qualche anno, anche grazie all'esperienza di Ludovico Einaudi, di Giovanni Allevi, ha avuto un sacco di illuminazione rispetto anche ai ragazzi, ai giovani che hanno avvicinato lo strumento. E sentiremo un paio di pianisti ospiti e parleremo con loro di questa che è una fenomenologia abbastanza nuova per il nostro paese, partendo poi anche dall'esperienza di Einaudi, che in quei giorni suona a Milano e di cui appunto c'è questo libro.
E qui si potrà sentire anche dal vivo, eseguito da un pianista ospite.
Esattamente, sì. Quindi c'è un modo per guardare alla musica di oggi, filtrata da dischi, libri, concerti, insomma molto legati all'attualità di Milano e non solo.
Tuoi prossimi progetti?
Beh, ne avrei anche sempre, solo che l'editoria è complicata ormai, bisogna andare un po' con i piedi di piombo, quindi essendo uscito da un mese questo libro, facciamo un po' di promozione, lo portiamo in giro.
Però parlando di pianoforte, tu curi una rassegna.
Sì, questa assolutamente invece è già annunciata, si chiama Naturalmente Pianoforte, è un festival che si tiene nel Casentino, quel territorio in provincia di Arezzo che confina poi con la Romagna.
Sì.
È una zona bellissima che io ho conosciuto grazie a questo festival che curo da una decina di anni e dove ho fatto...
Dove venne anche Einaudi.
Sì, è venuto anche Ludovico. Tutti gli anni io cerco di portare artisti diversi perché così evito che gli amici che sono trovati bene mi chiedono di tornare. Dico, c'è questa legge, tutti gli anni dobbiamo cambiare. Sto proprio in questo periodo studiando un calendario. Una speranza che potrebbe essere capace di andare in porto è portare Rick Wakeman con il figlio. Rick e Adam Wakeman hanno un duo di pianoforte e tastiere elettroniche.
Lui l'abbiamo sentito a Piano City un paio d'anni fa e l'ho trovato in ottima forma.
Sì,
ha fatto anche un disco, mi pare, di cover dei Beatles.
È molto vario come...
Una figura intelligente, ecco. Cioè non dobbiamo immaginarci quello là.
Sì. È passato il tempo, anche lui comunque ha una età importante, però è attivissimo, continua a pubblicare dischi.
Ecco, ma uno che dicesse, voglio andarci, è in un teatro all'aperto?
No, siamo all'aperto.
Quindi c'è una disponibilità?
Prato Vecchio Stia è il comune di riferimento, ma ci sono poi Poppi, Bibbiena, che sono i luoghi più vicini, e siamo in un'area di Castelli, Pieve, lì nasce l'Arno, tra l'altro, a Prato Vecchio Stia. Quindi ci sono degli ambiti naturali, non al chiuso perché d'estate, insomma, si suppone che sia sempre
estate
tempo.
In che mese? Giugno?
Siamo dal 15 al 19 di luglio, quindi è un lungo weekend, insomma, si finisce con una domenica e sono una ventina di concerti, perché poi c'è musica classica, jazz, cantautori, insomma, è un mondo molto variopinto che comunque parte dal pianoforte, da cui non possiamo prescindere, perché si chiama Naturalmente Pianoforte.
Naturalmente. Bene, ringraziamo Enzo Gentile.
Grazie,
lo sentiremo sicuramente presto anche da questi microfoni.
E poi ci vediamo il 4, perché in auditorium si parla di pianoforte di Ludovico Einaudi, ma naturalmente c'è la diretta radiofonica.
Questa puntata di Palo in Frasca sta per volgere al termine. Potrebbero starci un paio di brani scelti e presentati da me, ma preferisco proporvene uno un po' più lungo, visto che parlavamo del Festival Jazz Me in corso. Una di queste sere sarà anche l'occasione per rivedere e riascoltare Abdullah Ibrahim in trio, ed è una figura ormai storica, il pianista sudafricano è abbastanza anziano, per non stare a precisare ulteriormente, ma vi voglio fare ascoltare una suite che è tratta dall'album Good News from Africa, registrata nel 1973 in duo con Johnny Diani, contrabbassista sudafricano purtroppo da tempo scomparso. La suite comprende il brano The Pilgrim e a seguire Monieba. Allora, Dollar Brand Abdullah Ibrahim, allora si chiamava ancora Dollar Brand, quando, che poi tra l'altro non era il suo nome originario, ma era un soprannome, quando registrò questo album Good News from Africa. Ascoltiamo The Pilgrim e Monieba. Alla prossima settimana e alla prossima puntata di Palo in Frasca.